Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna dalla radio che porta l'Immacolata nel vostro cuore, nelle vostre case. Ecco, stiamo leggendo da un po' di tempo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, Casa Maria Editrice 2014, traduzione dal polacco, realizzata dalla edizione Casa Mariano. Dunque, nel giorno di oggi leggiamo la conferenza numero 93, pagina 220 di questo testo, conferenza tenuta a Niepokalanov, domenica 20 giugno 1937, meditazione ai professi semplici. Quindi la meditazione sulla vita religiosa, per lo più. Ma ovviamente la vita religiosa è un po' lo specchio di tutta la vita dell'uomo, ecco, non è una cosa staccata, particolare, solo per alcuni, è l'immagine di come tutti dovranno vivere. È l'anticipo della gloria futura. E quindi, ecco, dobbiamo tutti pensare che in paradiso non ci saranno più mariti né mogli, ecco, saranno come angeli del cielo, come dice Gesù, ecco, parlando del matrimonio. E quindi è un po' il fine di quello che dobbiamo essere, ecco, nella carità sublime di Cristo, già da questa vita. Allora, vediamo, ecco, questa conferenza, l'Immacolata è la creatura, qui detto nel sottotitolo, più perfetta creata da Dio. È l'anima che lei si consacra a Dio, dà la massima a Dio la massima gloria possibile. Immacolata mia è mio tutto, accendere negli altri il fuoco dell'amore all'Immacolata, dimissione dei frati che sono di scandalo agli altri frati. Allora, ecco, quindi sì, siamo nell'ambito dei professi semplici, quindi sono ancora in prova questi professi. Sapete che l'itinerario della vita religiosa è molto lungo, molto prolungato. Prima di fare la professione perpetua occorrono almeno 7-8 anni. Ecco, c'è il noviziato, 3 anni di formazione filosofica, 3 anni di formazione teologica, 1 anno di esperienza e poi forse 1 anno o 2 di postulantato prima del noviziato, quindi si può arrivare anche a 10 anni. Perché insomma, poi oltre 9 anni ovviamente di professione perpetua, di professione semplice, non si può prolungare la professione temporanea, la professione semplice, perché bisogna fare la professione perpetua, insomma, bisogna decidersi. Insomma. Comunque, ecco, la Chiesa lascia molto spazio proprio perché è una vita un po' particolare e quindi bisogna provare bene il carattere, la vita, il corpo, i sentimenti, le passioni. Ecco. Se si è in grado di portare a termine, insomma, il lavoro che si inizia. Vediamo allora dunque cosa dice San Massimiliano a questi giovani professi, ecco, per invogliarli alla vita religiosa. Un passo della Sacra Scrittura dice: sia benedetto Dio, Salmo 68-36, nei suoi angeli e nei suoi santi. Forse che a Dio non basta la sua gloria personale, Dio è completo in sé, non ha bisogno di niente, no? Ecco. Ha creato il mondo solo per dare al mondo la possibilità di contemplare Dio, ecco, di insomma, accorgersi della grandezza, della possenza, della bellezza di Dio, ma Dio se stesso è perfetto, non ha bisogno di nessuno, solo che, ecco, vuole far partecipare la sua gloria. Ecco perché il motivo della creazione è quello: partecipare alla sua gloria, a creature simili a sé, ecco, tutto parla di Dio nella creazione della natura, le acque, i cieli, no? Tutti i processi biologici, chimici, ecco, tutto ci dice la complessità di Dio, la bellezza di Dio, l'altezza di Dio. Ecco. E in più, ecco, c'è l'uomo che è proprio il culmine, la sintesi di tutto il creato, perché tutti i processi biologici e chimici, minerali, vegetali, soprattutto poi spirituali, intellettuali, morali, sono riassunti nell'uomo, quindi l'uomo veramente il vertice di tutta l'architettura della creazione, solo che l'uomo è la creatura pure più corrotta perché abusa delle cose di Dio, se ne appropria, pensa di essere Dio a se stesso, oggi è proprio evidente, no? Con i grandi poteri finanziari. Pensano di dirigere il mondo, no? Dicono che il mondo è stato progettato per, non so, 3 miliardi, alcuni dicono 1, alcuni dicono 3, quindi ci sono troppi uomini sulla Terra, bisogna sfoltire. Ma questa è veramente una bestemmia, come se, ecco, decidessimo noi al posto di Dio chi deve vivere. chi deve morire, questo è un peccato molto grave, perché dobbiamo sottometterci a Dio, non sostituirci a Dio nell'interpretazione del reato. Bene, sia benedetto Dio, ecco questa è la lode più giusta, dunque sottometterci a Dio, no? Forse che a Dio non basta la sua gloria personale, ogni santo è in grado, maggiore o minore, un'immagine della perfezione divina. Ecco, ogni santo ripete Dio, no? Ecco, ogni creatura perfetta ripete in qualche modo Dio. E Dio trova la propria gloria in questo santo e attraverso lui anche nelle altre anime, poiché vede in esse un'immagine delle proprie perfezioni. Vede nelle anime un'immagine delle proprie. Ecco perché Dio è innamorato dell'uomo, perché vede se stesso nell'uomo. Quando non c'è più l'immagine di Dio nell'uomo, e allora dice, beh, questa è una brutta copia, va tolta, no? E, insomma, va eliminata, è come un albero che ha tutte le foglie verdi, poi ce n'è una secca, e quella secca non serve più, non serve a niente, anzi pure da un punto di vista cromatico, insomma, rovina un po' la vista, perché insomma, è brutto un albero, no? Che ha tutte le foglie verdi e una secca, bisogna togliere quella secca perché non ha più il suo posto, lì, no? Non ha più funzioni lì in quell'albero, non è più innestata, non riceve più linfa, è morta e quindi via. Ecco. E Dio trova la propria gloria in questo santo, attraverso lui anche nelle altre anime. Ecco, un santo misteriosamente fa vivere anche altri santi, diventa una scuola di santità, diventa fucina, ecco, sorgente che zampilla per la vita eterna. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dice Gesù, no? In eccesso di bontà, di misericordia, dice, ecco, chi crede in me, venga a me e beva. Come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E quindi, non solo da lui è la fonte prima, certo, però anche da chi si abbevera di lui. Ecco, chi si abbevera di lui diventa sorgente di perfezione, diventa sorgente d'amore, diventa sorgente di grazia e di gloria per la vita eterna. Sappiamo che la più perfetta fra tutte le creature è la Madre di Dio, lo sappiamo per dogma di fede, lo sappiamo qualcuno anche per esperienza personale, perché Bernadette, che non conosceva assolutamente il catechismo, quindi non conosceva niente della vita cristiana, non aveva fatto neanche la prima comunione, però pregava il rosario. Ecco. Quindi nella sua fede semplice, neanche istruita, no? Neanche catechizzata, sapeva che la Madonna è mediatrice di grazia, bisogna amarla come madre di Dio, qualcosa di intimo, di profondo, lo percepiva nei confronti della madre di Dio. E quindi ecco, lei ha avuto esperienza diretta di questa verità di fede, no? La Madre di Dio, che è la più perfetta tra tutte le creature, la piena di grazia, la tutta bella, piena di grazia, tutta bella. E Dio in lei riceve la massima gloria. Cioè, la Madonna è la creatura che più di tutti dà gloria a Dio. Non sembrerebbe, no? Perché cioè, ma cosa ha fatto la Madonna? Quali sono gli eventi storici che l'hanno visto protagonista? Il più grande di tutti, l'unico che ci ha salvato è appunto la venuta di Cristo nel mondo. Non c'è una cosa più grande, storicamente accertabile, storicamente fattuale, presente, ecco, ancora oggi di questo, no? Cioè l'incarnazione. Ma la Madonna, se non c'era lei, non c'era l'incarnazione, quindi. È vicinissima proprio a Dio, perché è come se fosse Dio nel mondo, la Madonna, no? Non è Dio, però il Signore è talmente elevata la dignità divina che può generare Dio, partorire Dio, donare Dio alle anime. È la piena di grazia, la tutta bella, Dio in lei riceve la massima gloria, e lei è così perfetta e così unita allo Spirito Santo da essere chiamata sua sposa. È la sposa di Dio, la sposa dello Spirito. Ci sono bellissime omelie di San Lorenzo da Brindisi sullo sposalizio spirituale di Maria, sposalizio soprannaturale. È la sposa di Dio, se no non poteva generare Dio, no? Dio da Dio, luce da luce. Dio vero da Dio vero, ma tramite che cosa? Qual è la mediazione di questa divinità che si riversa sulla terra? È la Madonna, è Maria, ecco. Quindi è la perfezione assoluta di ciò che c'è nella creazione, è la massima gloria di Dio, no? Perché Dio l'ha eletta a questa unica situazione di sposalizio, ecco, con Dio, con se stesso. Ordinariamente ogni cosa procede dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo e viceversa attraverso lo Spirito e il Figlio al Padre. Quindi ogni cosa viene dal Padre e da Cristo per mezzo dello Spirito. E ogni cosa torna al Figlio e al Padre per mezzo dello Spirito. Per questo amiamo e veneriamo l'Immacolata. Perché è così santa e perché attraverso lei opera lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è sceso sulla Madonna. Ecco. La prima opera di santificazione, di glorificazione proprio, no? Della creatura è avvenuta in Maria Santissima. Ella ha ricevuto lo Spirito e dallo Spirito ha generato. Ha fatto l'opera più grande, più magnifica che si poteva fare sulla terra. Dio nella carne umana, natura divina e natura umana unite insieme in un'unica persona, la persona divina di Cristo, ha generato la persona divina di Gesù, ha generato Dio. Questo è il dogma della Chiesa, questa è la fede universale della Chiesa proclamata nel Concilio di Efeso, soprattutto per l'opera di San Cirillo di Alessandria, no? È tanto vituperato questo santo, forse perché ha detto la verità più profonda, più alta che esista nell'antichità. Ecco perché è tanto odiato anche dai rivoluzionari francesi. Voltaire lo odiava, no? Inventò la storia di Ipazia, che era stata uccisa per suo ordine ad Alessandria, ma è una storia completamente falsa, che poi appunto ha dato adito al libro e al film, soprattutto, che è circolato negli anni passati, no? Per screditare questo grandissimo santo, che invece fu difensore del mistero della maternità divina di Maria. E si sa, più è grande il mistero, più è grande la verità. Il demonio si incapolisce. Ispira i suoi servi, ecco, i razionalisti, i modernisti, i filosofi scientisti, ecco, quelli che si dedicano solo a questo ambito della vita, ecco, per distruggere la fede, per distruggere quindi la salvezza eterna, per distruggere tutti coloro che concorrono alla volontà di Cristo, al bene di Cristo, all'unicità della divinità di Cristo presente nel mondo, attraverso l'Immacolato. Quindi dobbiamo amare e venerare l'Immacolata, perché è così santa, perché attraverso lei opera lo Spirito Santo. Questo noi doniamo tutto a lei, la vita intera, la morte, l'eternità, affinché ella disponga di noi secondo la sua volontà. Ecco, la consacrazione di San Massimiliano è radicale. Dobbiamo donare all'Immacolata tutto, tutto ciò che esiste, perché lei disponga di noi nella vita, nella morte e nell'eternità. Questa è la consacrazione di San Massimiliano, che è unica nel suo genere. Se ci sono state altre congregazioni mariane, insomma, le Immacolatine di Teresa Manganiello, ecco, hanno fatto un voto privato mariano. Però per San Massimiliano questa offerta è prioritaria su ogni altra realtà, no? Quindi dedicarsi all'Immacolata è la cosa più importante per lui di ogni altra cosa. Oggi critichiamo, no? Tanti sacerdoti, insomma, ispirati un po' dal razionalismo moderno, criticano le processioni, le devozioni mariane, il rosario, no? Dice che non sono bibliche, che sono frutto di espressione personale di fede, ma ecco, se non amiamo la Madonna in qualche modo, anche pubblico, noi non l'amiamo per niente, facciamo finta. di amarla. E poi la scrittura ci invita a questo, proprio perché ella ha questa pienezza di grazia che è insuperabile per ogni altra creatura ed è fonte di grazia per ogni altra creatura. Ecco, va bene, ci fermiamo qui per la nostra prima parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 93 di San Massimiliano, dalle conferenze, e abbiamo detto che ecco, questa conferenza fatta ai professi, professi semplici dell'epoca Lanoff, l'onore della Madonna è la cosa più importante. Perché l'Immacolata è la più perfetta creatura, la perfetta opera di Dio che dà gloria massima a Dio. Non c'è una gloria massima sulla terra se non in Maria Santissima. La gloria di Cristo massima è espressa da Maria. Non c'è altra espressione che ha superato la Madonna. Quindi per forza dobbiamo guardare a Maria, per forza dobbiamo contemplarla. Dobbiamo anche comunicare con lei. Ecco, la consacrazione di San Massimiliano è proprio questa: essere completamente di Maria, dargli tutta la nostra vita, la nostra morte, la nostra eternità, perché lei possa disporne come vuole lei. Quindi apparteniamo integralmente a lei. Apparteniamo integralmente alla sposa dello Spirito Santo, quindi lei potrà disporre come schiavi, ecco, San Luigi Maria Grignon de Montfort dice proprio schiavi, no? Ma essere schiavo della perfezione significa essere perfetti, non è, significa privarci della dignità, non significa privarci della libertà, non significa privarci della natura umana. Oggi purtroppo questo termine schiavo è venuto meno perché appunto sembra che la schiavitù è una cosa cattiva. Certamente la schiavitù dell'uomo verso l'uomo è una cosa cattiva, però se questo istituto fosse considerato davanti a Dio, allora la cosa sarebbe molto diversa. Dio è un padre buono, quindi non è uno schiavista, non è un padre padrone, non è uno che fa le azioni con arbitrio, diciamo, distruggendo la personalità, la dignità dei suoi servi, ma li esalta i suoi servi, no? Vuole che i suoi servi siano perfetti, siano come lui. Vuole addirittura che siano sua immagine e somiglianza. Quindi ecco, è un padre, un padrone che è molto diverso da tutti gli altri padroni della terra. E quindi ecco, la Madonna è questa prima creatura che ha vissuto questo rapporto unico, inscindibile, assoluto con la divinità, e quindi ci dà l'esempio di riflesso a tutti noi. L'anima che si è consacrata illimitatamente all'Immacolata manifesta, mediante tale donazione di sé, di voler cercare Gesù solamente in lei, attraverso lei. Ecco, la consacrazione all'Immacolata è una cosa molto particolare, a differenza di tutte le altre consacrazioni, che possono essere anche buone, certo, la Chiesa le ha approvate, insomma, la consacrazione monastica, San Pacomio, San Basilio, e poi in Occidente San Benedetto, San Francesco, San Bernardo, ecco, sono veramente opere grandiose, sì, però ecco, qui c'è qualcosa di molto particolare, cioè noi non ci consacriamo a Gesù da soli, lo facciamo solo attraverso la Madonna, solo attraverso Maria, perché appunto abbiamo compreso che Maria è stata il mezzo di santificazione, il mezzo di redenzione più alto esistente nel mondo. Quindi solo attraverso lei vogliamo cercare Gesù, solamente attraverso lei, di tendere a Dio, Padre, attraverso Gesù. Dall'esperienza sappiamo che le anime totalmente illimitata, illimitatamente consacrate all'Immacolata sono quelle che conoscono meglio Gesù e i misteri divini, certo. Ma anche in fondo la Chiesa si è piegata a questo, nella liturgia, almeno quella più antica, il sabato sempre dedicato alla Madonna. Santa Maria in sabato, no? C'è la liturgia, ecco, il piccolo ufficio della Madonna, tutte le ore mariane, e poi le feste mariane, maggior numero, più di quelle di Cristo, no? Sembra strano. Se vogliamo onorare più la Madonna che Cristo, no, vogliamo onorare Cristo in Maria. Maria non ha una lode assoluta, sua personale. La lode di Maria è Cristo, perché è Cristo che l'ha fatta così, no? È Cristo che prende gloria da Maria Santissima. Tutto ciò che è in lei è rivolto a Dio, è rivolto a Cristo, ma è rivolto a se stesso. Quindi ecco, onorare la Madonna è la cosa più necessaria, più alta, più logica, anche se si entra in questa logica, che bisogna fare. Dall'esperienza, lui dice che è per esperienza, beh, lui è anche un mistico, è San Massimiliano, quindi ha visto la Madonna, ecco, gli è apparsa, poi è entrato in contatto appunto con le esperienze della Medaglia Miracolosa, di Lourdes, ecco. Per lui, ecco, è il secolo dell'Ottocento di cui è figlio, in fondo, no? Perché San Massimiliano è nato nell'Ottocento, anche se gli ultimi anni dell'Ottocento, però risente un po' di questa teologia totalmente mariana, totalmente mariana, totalmente ispirata all'Immacolata, che la cosa durerà fino al 1950, anno di proclamazione del dogma dell'Assunta. Quindi, periodo mariano si può dire che si concluda con gli anni 50. Purtroppo dopo gli anni 50 si è andati molto degradando, insomma, la Chiesa ha subito un po' un debacle da un punto di vista mariano, della teologia mariana. Si è parlato di inverno mariano dagli anni 60 in poi. Non per niente la Madonna chiese la consacrazione della Russia da parte del pontefice proprio entro il 60, 1960, si vede che dopo quella data diventava molto più difficile, ecco, dare un'impronta mariana alla Chiesa. Era l'ultima scadenza data dalla Madonna, come appunto scrive Suor Lucia nelle sue memorie. Ecco, questa impronta mariana aveva San Massimiliano, aveva tutta ispirata dall'Immacolata Concezione. Non conosceva Fatima, o forse se anche la conosceva, perché probabilmente la conosceva, era aggiornato su tutte le realtà ecclesiali. Ecco, nei primi anni delle apparizioni, tutti i giornali ne parlarono, perché anche sulla stampa laica, no, come ecco, successe proprio nel O Mundo, insomma, quotidiano portoghese di ispirazione massonica, parla di questa grandiosa manifestazione divina nella Cova di Ria il 13 di ottobre 1917. Quindi abbiamo, ecco, questa diffusione della marianità, però Fatima, San Massimiliano non la cita mai, aspetta che sia la Chiesa a prendere posizione. In effetti, subito dopo la sua morte, praticamente, lui è morto nel 41, il 14 agosto del 41, nel lager di Auschwitz, il 42, ecco, l'anno dopo, ci fu la prima, diciamo, produzione magisteriale ufficiale del Santo Padre su Fatima, no? Perché fece il famoso radiomessaggio consacrando il mondo, diciamo, al cuore immacolato. E in più, esplicando proprio che questa consacrazione dipendeva dalle apparizioni di Fatima, no? Quindi lui lo riconosceva in quel radiomessaggio, che è un documento ufficiale, magisteriale, pubblicato in Acta Apostolici Sedis, quindi è un documento di grandissimo valore. Ecco, questa consacrazione del mondo, purtroppo non è della Russia, se avesse consacrato della Russia, chissà, forse la guerra sarebbe finita subito. E poi non ci sarebbero state altre devianze, dalla fede cattolica così grave, no? Come si vedono oggi. Però vabbè, forse quel Papa non ha ritenuto opportuno farlo, voleva, forse approfondire di più l'argomento, oppure semplicemente i tempi non erano maturi. Fatto sta appunto che consacrò il mondo, tutto il mondo, non la Russia, al cuore immacolato di Maria. Quindi l'anima che si consacra illimitatamente all'Immacolata manifesta, mediante tale donazione di sé, di voler cercare Gesù solamente in lei, attraverso di lei, e di tendere a Dio Padre attraverso Gesù. Tendere a Gesù attraverso Maria. Il ciclo si chiude. San Francesco diceva: mio Dio e mio tutto. L'anima consacrata all'Immacolata può dire con franchezza: Immacolata mia, mio tutto, mio tutto, mio tutto. Ecco, l'anima, lui dice, consacrata sinceramente all'Immacolata, può dire lo stesso. Immacolata mia tutto. Beh, ma allora abbiamo abbassato il tiro. Da Dio siamo passati all'Immacolata. Ma in Massimiliano non esiste questa differenza. Sono due persone distinte. Anzi, una trinità di persone, Dio e la Madonna, che è persona singola, però è una sostanza separata, direbbe San Tommaso, no? La sostanza prima, quella primigenia, è quella di Dio, è immutabile, inaccessibile, incorruttibile, è impassibile, no? La Madonna è creatura, però ha acquisito tali doni, tale potenzialità, che si può dire che ormai è equiparabile a Dio. Diceva il padre Emanuele Testa, una quaternità è diventata con la Madonna, no? La Trinità. Perché praticamente fa le veci di Dio in tutto, ha poteri infiniti la Madonna, poteri che non sono di nessuna creatura. Ecco, per essere assimilata a Dio. Tutto ciò che è al di fuori dell'Immacolata non può essere oggetto del nostro amore. Quindi impurità, no? La bestemmia, l'assassinio, l'omicidio, gli imbrogli, la frode, la menzogna. Questo non è dell'Immacolata, non gli appartiene, no? tutto ciò che è al di fuori dell'Immacolata non può essere oggetto del nostro amore, non lo dobbiamo contemplare, non lo dobbiamo considerare. È qualcosa di avulso, insomma, dalla realtà, qualcosa che va in perdizione, come una mela marcia, e quella si consuma, basta. Solo le mele belle verranno portate sulla tavola del desinare, sulla tavola della consumazione del cibo, quelle altre verranno scartate, verranno gettate via. Ecco, vedete, nella natura c'è proprio quello che c'è nella storia, in immagine, in simboli, in prefigurazione, però c'è. Ecco, quello che fa l'agricoltore, il celeste agricoltore, lo fa nella storia, ecco, quello di scartare i frutti cattivi, di prendere solo i buoni, di raccimolare fino all'ultimo quello che rimane sul campo. Certo. È l'opera di Dio con noi. Il Signore ci sta provando, sta lavorando per noi, per mezzo dell'Immacolato e tutto quanto. È per la nostra salvezza. Tutto ciò che è al di fuori dell'Immacolata non può essere oggetto del nostro amore. In lei troviamo tutto. Lei è quasi come la personificazione dello Spirito Santo. Questo è un tema ricorrente, San Massimiliano. Cioè, qual è il rapporto tra Maria e lo Spirito? Non c'è sposalizio, no? Sì, San Francesco dice anche sposa dello Spirito Santo, ma ancora di più dello sposalizio è un'identità profonda, un'identità sostanziale. Ecco, chiama l'Immacolata, l'Immacolata che c'è tra Cristo e l'Immacolata. C'è una tale comunione di intenti. Una tale, ecco, conservazione e diffusione della fede, ecco, dell'Immacolato, che insomma, può essere paragonata a Cristo, personificazione dello Spirito Santo. Noi l'amiamo ardentemente. Altri sentimenti, attaccamenti a persone, case, celle, occupazioni possono essere un ostacolo, ecco, a questo amore. Attenzione alle cose, no? Possono essere un ostacolo, mi uniscono ad altre cose, sì, il computer, la radio, la televisione possono essere buoni, i libri anche, però pure un libro ti può sviare, se non è un buon libro, se non ti aiuta nella meditazione del mistero, se non dà gloria a Dio, oggi la cultura è tutta sviata, non è più educatrice, non è più educativa, distrugge le anime dei fanciulli, no? Con queste porcherie del genere, no? Del sesso libero, sfrenato, della morale praticamente avulsa dalla fede. Questo è il dramma di oggi. Beh, viviamolo con consapevolezza. La Vergine Maria ci aiuterà, insieme a San Massimiliano e ai suoi santi, a vincere anche questo grande ostacolo alla diffusione della fede. Ave Maria, cari fratelli, direi di buon consiglio. Facciamo una pausa, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione, ecco, sull'Immacolata, leggendo la conferenza 93 di San Massimiliano Maria Kolbe ai professi semplici. Ecco. Quindi la consacrazione all'Immacolata prevede il dono all'Immacolata di tutto se stessi e per questo, ecco, conoscere Gesù e vivere di Gesù attraverso solo l'Immacolata. Noi l'amiamo ardentemente, altri sentimenti, attaccamenti a persone, case, celle, occupazioni possono essere un ostacolo a questo amore. Se queste cose esistono ancora in noi, è segno che non siamo ancora consacrati all'Immacolata illimitatamente. Dobbiamo amarla a tal punto che il fuoco del nostro amore deve bruciare sia l'anima sia il corpo. Anche il corpo, riguarda questa consacrazione. È dell'Immacolata tutto quanto, sia il corpo sia l'anima. Quindi non possiamo essere attaccati alle cose, dobbiamo essere attaccati alle persone, in maniera smodata, cioè dobbiamo amarle come Gesù le ama, per la loro salvezza, per la loro santificazione, per la loro redenzione, ma non c'è un altro modo di amarle. Dobbiamo amarle così. Anche tra gli sposi, questo è uno sposo, una sposa che si consacra all'Immacolata, sì, si ama, ma si amano principalmente per l'Immacolata, per obbedire a lei, no? Per fare la volontà dell'Immacolata, come la Madonna ha concepito nel suo grembo per amore del Signore, basta, no? Ecco, non ha avuto altri scopi, no? Ecco. Oggi vedete c'è un'esaltazione smodata della sessualità, poi addirittura staccata dalla procreazione, finalità procreativa che è stata abolita completamente, cioè, forse meno male non completamente, perché c'erano degli sposi oculati che hanno ancora dei figli, no? Però insomma, sembra che sia un bene unico, no? Nella letteratura, nella filmografia, nei documentari, sembra che una cosa vivi a sé, invece c'è un legame strettissimo tra unità coniugale diciamo, dono della vita, no? Dono dei figli. Perché questo è stabilito la natura, ma è stabilito Dio, insomma, ecco. Crescete e moltiplicatevi, no? Popolate la terra. Quindi, insomma, è un comando di Dio che non si può mettere in discussione, ma lo leggiamo anche attraverso le cose della natura. Lo vediamo, è talmente evidente, no, no, cambiamo sesso perché, insomma, mi sento diverso. No, facciamo i contraccettivi, facciamo insomma, gli abortivi, pratichiamo queste cose perché così siamo più liberi. La donna è liberata dalla responsabilità della maternità, si può dedicare ad altre cose, può vivere la sua vita più felice, più impegnata dal punto di vista lavorativo, ma se gli togli questo, insomma, una donna che in fondo è creata, no? Per questo, no? Per questo dono di se stessa. Insomma, si toglie la sua più specifica vocazione. Molto strano che si esalti questo assurdo. Beh, siamo nell'età dell'assurdità, mai è stata così assurda l'età come la nostra. I popoli primitivi forse ragionavano meglio, insomma, avevano un ragionamento più piano, più coerente con la realtà, diciamo, no? Con ciò che una adequatio intellectus ad rem. La filosofia vera, la filosofia dell'essere, la filosofia del reale, no? Cioè, il mio intelletto si deve adeguare alla realtà, non è che deve creare un'altra realtà perché non gli piace quella che c'è. Viviamo nel paradosso, nell'assurdo, nell'illusione e poi anche nella pazzia, la pazzia che sfocia in una morale veramente violenta, una morale egoista, una morale, no? Proprio che fa ribrezzo. Ribrezzo anche al peggiore degli uomini, no? Non lo vorrebbe mai. Ecco, l'anima consacrata, l'immacolata, quindi tende all'immacolata. L'anima in cui arde il fuoco dell'amore si annienta, si consuma per lei. E da questo nasce il sacrificio, la sofferenza, la preghiera. Quasi il desiderio di sacrificarsi, il desiderio di immolarsi, il desiderio di offrire alla Madonna. Vabbè, ma si vede che c'è tanto bisogno del mondo, no? Mondo sbandato, perso nel peccato. Già, gli antichi padri lo vedevano, no? È corrotto, insomma, non riconosce più il suo creatore. Uomini con uomini, già lo diceva San Paolo nella lettera ai Romani, no? Il Signore ha perso, ha confuso le loro menti ottuse, hanno deviato il rapporto naturale, ecco, dell'uomo, rivolgendolo contro se stesso. Ecco, veramente un ammonito. Ecco, quando entrano queste cose, vuol dire che l'uomo è perverso proprio nella sua mente, non capisce più niente, no? Non capisce la realtà minima, l'essenza delle cose. Tutto ciò che è al di fuori dell'Immacolata, quindi, non può essere oggetto del nostro amore. L'anima consacrata all'Immacolata, invece, prova addirittura piacere nelle sofferenze. Prova piacere. Incredibile, no? Ma succede questo. Il massimo, ecco, in fondo, di questa offerta, San Massimiliano l'ha vissuto proprio nel culmine della sua vita, ad Auschwitz. E lì soffrì molto, ma considerò un dono il soffrire, una grazia il soffrire. L'anima consacrata all'Immacolata prova piacere nelle sofferenze, nelle contrarietà, nel moltiplicare i sacrifici, nell'annientare se stesso. Quindi tutto ciò che gli va contro gli piace, misteriosamente. Tutto ciò che si oppone all'Immacolata lo desidera quasi, no? Perché così può consumare in sé, in questo amore, ciò che non è secondo Dio. Il sacrificio di Cristo è stato lo stesso. Quanto ho desiderato mangiare questa Pasqua, come per dire, quanto ho desiderato morire, no? C'è un battesimo che devo ricevere. Come sono angosciato finché non lo ricevo? C'è un calice che devo bere. E come desidero berlo tutto, no? Fino alla fine. Lo desidera Gesù, lo vuole questo dolore, vuole questa sofferenza immensa, no? Insopportabile per l'uomo. Lui la vuole, la desidera, la ama perché? Perché è l'unico modo per dare gloria a Dio, per le anime peccatrici, per espiare i loro peccati. Capisce che in questo modo ciò che dice a lei a parole lo conferma con i fatti, amandola concretamente, quindi amando il disagio. Amando, San Francesco andava cercando le grotte. Non è che si viveva nelle grotte ai tempi di San Francesco, ma neanche i più poveracci erano dentro le grotte, come faceva lui, no? Nel Sacro Spego di Narni. Veramente sono delle grotte scavate nella roccia. Poi all'Averna non c'era quel bel convento che c'è adesso, c'erano delle fenditure nella roccia, c'era il sasso spicco che copriva un po', ma pieno di umidità, insomma, lui ci andò in tempo di Pasqua, con la Quaresima di San Michele, vabbè. Ma non si stava per certo comodi lì dentro. Oppure le carceri di Assisi, le sacre carceri di Assisi. I cappuccini hanno copiato le carcerelle un po' più in basso, no? In quella pietra del Subasio, scavando nelle rocce i loro rifugi, ma viveva proprio come un animale. Certi eremi di San Celestino V sulla Maiella sono proprio delle grotte scavate, no? C'è qualche finestrella, vabbè. Ma non c'è niente, ecco, proprio si vive di nulla lì. Si vive di penitenza. L'eremo Charles de Foucauld nel deserto, qualcosa di impressionante per l'austerità, no? La solitudine, veramente l'abbandono, ecco. Perché lui desidera imitare Cristo crocifisso. Questo è l'anelito di chi imita il Signore. Quindi l'anima consacrata all'Immacolata, solo se si è consacrata all'Immacolata si può capire questo. La Madonna in qualche modo ha desiderato anche la croce del Figlio, perché Gesù l'aveva preannunciata. Se è preannunciata da Gesù, è vera, è vitale, è necessario, è essenziale, non è un incidente. Cioè, vabbè, sacrifichiamoci un po', poi speriamo che finisca presto. Noi facciamo così, perché l'uomo naturalmente non è portato al dolore, non è portato a soffrire, insomma, no? darsi le malattie, a darsi, ecco, le cose che lo fanno star male. Lo fa magari per necessità, si sacrifica come padre di famiglia, perché per il bene dei figli, dà da mangiare ai figli, allora comincia a lavorare di più, fa gli straordinari. Si prodiga anche nella stanchezza, da sempre, perché vuole bene, no? Ma il bene di Gesù è superiore, vuole una salvezza più grande, non vuole solo il mantenimento fisico, no? Come il padre di famiglia fa verso i propri figli, non vuole il loro sviluppo intellettuale, sociale, morale. Vuole la salvezza, vuole la libertà dal peccato, vuole la vita eterna. E per questo si immerge nel dolore. No, si immerge nella sofferenza, nella croce. Ma solo con l'Immacolata possiamo capire questo, perché lei l'ha fatto, no? Si è immersa nel dolore di Cristo. L'amore non riposa mai, ma si espande come un incendio che consuma tutto. Noi e tutti i membri della milizia dell'Immacolata dobbiamo tendere ad essere divorati da queste fiamme d'amore, affinché questo fuoco divori anche tutte le anime che sono e che saranno nel mondo. E questo è il compito della milizia dell'Immacolata. E questo dobbiamo anelare con tutte le nostre forze. Perciò esaminiamoci per vedere se siamo totalmente consacrati a lei o non ci sia in noi qualche altro idolo, anche minimo sotto le apparenze di questa o quell'altra cosa, di questa o quell'altra occupazione, questo attenti. C'è qualcosa che ci piace, che facciamo perché è solo diletto, perché il gusto estetico, perché vogliamo essere applauditi, perché ci gratifica, perché siamo contenti di fare quello che facciamo, così esaltiamo noi stessi, come guardare una partita di calcio, vedere la squadra che vince, siamo contenti, sì, ma a che serve quella gioia? No? Non serve a niente, no? È un puro vezzo. No, che non ci deve essere il calcio, che uno si svaga un po', va bene, da una partita, però. Insomma, se uno si dedica a quello, si leggono certe frasi negli striscioni degli stati che mettono quasi terrore, no? Paura, perché cioè, questa è una religione, una nuova religione, la mia squadra è una fede, no? Siamo fedeli fino alla morte, mamma mia, sono una professione di fede religiosa, è una cosa che è una squadra, poveraccia, che insomma, è fatta di poveri uomini, insomma, che poi magari tra un po' andranno in pensione, no? Che fede è, insomma, su via. E poi quale salvezza ottieni con quelle cose, no? Abbiamo trasvalutato, no? Le cose che non hanno valore. Perché abbiamo perso la fede vera, quella che ci deve portare veramente in cielo, in paradiso, all'Immacolata. Questa l'abbiamo dismessa. Se abbiamo una fede diversa e poi talmente bassa, insomma, è una cosa che non serve a niente. Voi siete già professi, dice già San Massimiliano a questi giovani professi semplici. Accendete questo fuoco anche nelle altre anime, infiammatevi, giovani, fate proseliti anche voi. Il proselitismo è essenziale nella Chiesa. L'amore che hai dentro deve vivere anche fuori, deve svilupparsi anche fuori. Avete la possibilità di farlo oggi, come tutti gli altri giorni, a ricreazione. Aiutatemi anche a pescare quelli che sono di scandalo, gli altri. Perché si guastano ciò che viene edificato nelle anime. Se uno dimostra continuamente di essere insoddisfatto, di disprezzare le prescrizioni, di minare l'obbedienza, me lo dovete dire subito. Forse vi chiameranno spie, ma non possiamo pensare di fare diversamente, perché anche Gesù, sebbene sia stato tanto misericordioso, non ha pietà di quelli che scandalizzano. E dice che sarebbe meglio per loro se gli si appendesse una macina di mulino al collo e li si precipitasse nella profondità del mare. Quindi, vedete, San Massimiliano dice: dovete dirmi un po' quelli che non vogliono vivere la regola, che non gli piace stare qui, e beh, troveranno un'altra vita, magari più semplice, insomma, senza tutta questa profondità spirituale nei confronti dell'Immacolata. Ecco, però, perché l'ideale va preservato. D'altra parte dobbiamo farlo per amore delle loro anime, affinché non appesantiscano ancora di più la loro coscienza con nuovi scandali, di cui forse non si rendono neppure conto, ma di cui non si potrà mai comprendere tutta la gravità. È un consacrato all'Immacolata che pensa, non so, ad arricchirsi o a primeggiare, a fare carriera, non so, mondana, no? Anche tra le cariche ecclesiastiche questo può succedere, anzi oggi purtroppo con l'avvento della massoneria che vuole solo proprio l'esaltazione dell'io, ecco, e non la gloria di Dio, certamente la gloria di Cristo. Questo purtroppo è entrato anche nella Chiesa. Inoltre si esige anche l'amore per quelle anime che a causa dei loro scandali perdono l'innocenza, sono costrette ad abbandonare l'ordine. Ecco, anche per questi dobbiamo pregare, perché sono anche loro figli dell'Immacolata. Bene, siamo dell'Immacolata sempre di più. Ecco, ci avviciniamo alla festa della Madonna del Buon Consiglio, che sia la nostra guida, veramente, per avere il giusto consiglio in tutte le cose. Sia lodato Gesù Cristo, sia lodato l'Immacolata, cari fratelli. Viviamo intensamente l'amore a lei in questo tempo pasquale. Ave Maria, cari fratelli, grazie.